La Puta. Capitolo terzo. Un prodigio della fisica e dell'astronomia moderna. Grandi progressi dei laputiani in fatto d'astronomia. Come quel sovrano reprime le rivoluzioni. Dietro mia richiesta, il re mi accordò cortesemente il permesso di vedere le curiosità dell'isola, accompagnato dal mio precettore. Ero curioso specialmente di scoprire il segreto, naturale o artificiale, degli svariati movimenti di quell'isola. Eccone la descrizione esatta e scientifica. L'isola volante o natante è rotonda. Ha un diametro di 7837 yards, ossia circa 4 miglia e mezzo, e perciò una superficie di circa 10.000 acri. Il fondo dell'isola, ossia la superficie inferiore che si vede guardando dal basso, consiste in un immenso disco di diamante grosso circa 200 yards, sopra cui si succedono nell'ordine consueto gli strati dei diversi altri minerali, finché uno strato di terra vegetale, profonda 10 o 12 piedi, ricopre tutto. La superficie superiore è un po' inclinata dall'orlo verso il centro, sicché la pioggia e la rugiada scorrono verso la parte centrale, dove si scaricano in 4 grandi bacini, ciascuno dei quali gira circa mezzo miglio e dista 200 passi dal centro. L'evaporazione solare impedisce a quell'acqua di traboccare. Inoltre, potendo il re alzare l'isola sopra la regione delle nuvole e dei vapori, egli può sottrarsi alla caduta della pioggia e delle rugiade, già che tutti gli scienziati sanno che le nuvole non sono mai più alte di 2 miglia, almeno in quel paese. L'isola porta nel suo centro un pozzo largo circa 40 yards, per cui gli astronomi scendono in una grande caverna fatta a volta, chiamata Flandona Gagnole, ossia caverna degli astronomi, posta alla profondità di 100 yards entro la massa del diamante. 20 lampade vi stanno sempre accese, spandendo luce da ogni parte per il riflesso del diamante. Le pareti sono adorne di sestanti, quadranti, telescopi, astrolabi e altri strumenti astronomici. Ma l'oggetto più curioso, a cui è affidata la stessa esistenza dell'isola, è un ago calamitato, di enorme grandezza, tagliato in forma di una spola da tessitore. Esso è lungo 6 yards e misura almeno 3 yards nel punto di maggior larghezza. Codesta calamita è attraversata nel mezzo da un grosso perno di diamante su cui essa gira. E tutto ciò è costruito così esattamente che la mano d'un fanciullo può far agire l'apparecchio. La pietra è contenuta in un cerchio vuoto di diamante, profondo 4 piedi e molto grosso, di 12 yards di diametro, posto orizzontalmente e sorretto da 8 piedistalli tutti di diamante, ciascuno alto 6 yards. Nella parte concava del cerchio vi è una scannellatura profonda 12 pollici in cui sono poste le estremità del perno, che così può girare con facilità. Il cerchio e i piedi che lo reggono fanno un corpo solo col diamante che forma la base dell'isola, cosicché forza umana non può smuoverli. Per mezzo di codesto enorme ago calamitato, l'isola si innalza, si abbassa e si sposta, essendo fornito da una parte di una forza di attrazione e dall'altra di una forza di repulsione verso quella zona del globo terrestre dove sono i possessi di quel monarca. Così, girando la calamita in modo che rivolga verso terra il polo dell'attrazione, l'isola si abbassa. Invece, quando si gira verso terra il polo di repulsione, l'isola sale. Quando la posizione della pietra è obliqua, l'isola si muove in quel senso, giacché in essa pietra le forze agiscono sempre parallelamente alla sua direzione. Con questo moto obliquo, l'isola viene spostata sulle differenti parti dei domini di Sua Maestà. Per darvi un'idea di questo movimento, supponiamo che AB sia la calamita, in cui A rappresenti il polo di repulsione e B quello di attrazione, e che C, D, E, F, G sia una linea tracciata attraverso lo stato di Balne Barbi. Nota dell'audiolettore. A questo punto, per far meglio comprendere la descrizione, il traduttore l'accompagna con un disegno che, se volete, potete tracciare con foglio e matita. Una linea orizzontale su cui sono segnati a intervalli regolari i punti C, D, E, F, G. E un po' sopra il segmento AB riportato 4 volte da sinistra a destra, prima inclinato verso l'alto, sopra CD, poi verso il basso, sopra DE, poi di nuovo verso l'alto, sopra EF, e infine di nuovo verso il basso, sopra FG. Fine della nota. Se l'isola si trova sopra il punto C, girando la calamita in modo che la punta A repulsiva sia diretta verso terra, l'isola intera risalirà obliquamente verso la direzione opposta, finché non si troverà soprastante al punto D. Girando allora la calamita sul proprio asse in modo che la punta B attrattiva sia diretta verso terra, l'isola discenderà obliquamente, dirigendosi verso il punto E. Ripetendo ancora successivamente tali movimenti della pietra calamita, l'isola via via si porterà nei punti sovrastanti a F, G, eccetera, sempre salendo e scendendo in direzione obliqua. E con tali moti obliqui, si intende che l'obliquità deve essere appena sensibile, l'isola può spostarsi su tutti i punti del reame. Essa però non si può alzare per più di 4 miglia, né può aggirarsi al di là di un'estensione ben definita. E questo fatto viene spiegato dagli astronomi in un modo semplicissimo. Avendo essi scritto molti grossi volumi sulle calamite, hanno assodato che la forza magnetica non arriva più in là di 4 miglia. E il minerale che agisce sulla calamita dal grembo della terra e del mare fino a 6 miglia dalla spiaggia non si trova in nessun'altra parte del mondo, ma soltanto a Balne Barbi. Questo grande e inestimabile privilegio ha reso possibile a quel sovrano di sottomettere tutto il territorio che si trova sotto l'influenza della calamita. Quando la calamita è parallela al piano dell'orizzonte, l'isola sta ferma, perché in tal caso un'estremità della calamita, essendo attratta in un senso e l'altra in un altro, viene a mancare ogni causa di moto. La calamita è affidata ad alcuni astronomi, i quali, a seconda della volontà del re, le fanno prendere le diverse posizioni necessarie. Essi passano quasi tutta la vita a scrutare il cielo, con cannocchiali molto più potenti e perfezionati dei nostri, perché i loro più grandi strumenti, mentre sono lunghi appena 3 piedi, ingrandiscono gli oggetti più che non facciano i nostri lunghi 100 piedi, e inoltre lasciano alle stelle tutto il loro chiaro splendore. Così costoro hanno spinto le loro scoperte assai più lungi di noi e conoscono già 10.000 stelle fisse, mentre i nostri migliori cataloghi non arrivano neppure a 1/3 di codesta cifra. Hanno anche scoperto 2 satelliti di Marte, di cui il più vicino al pianeta dista dal centro di questo quanto 3 volte il suo diametro e il più lontano 5 volte. La rivoluzione del primo si compie in 10 ore, quella del secondo in 21 ore e mezza, sicché i quadrati delle loro epoche periodiche stanno circa nella proporzione del cubo delle rispettive loro distanze dal centro di Marte, ciò che prova come si siano governati dalla stessa legge di gravitazione comune a tutti i corpi celesti. Questi astronomi hanno anche osservato 93 comete differenti, di cui conoscono esattissimamente i periodi. Se ciò è vero, ed essi ne mostrano un'assoluta certezza, bisogna augurarsi che i loro studi siano pubblicati, affinché la teoria delle comete, finora molto imperfetta e incompleta, arrivi per merito loro a una perfezione non minore delle altre parti dell'astronomia. Il re di Balnibarbi sarebbe il più dispotico sovrano del mondo se potesse ottenere dai suoi ministri una perfetta obbedienza ai suoi disegni. Ma a costoro, abitando in terraferma e sdegnando il favore del re, come passeggero e mutevole, cercano piuttosto di tiranneggiare i cittadini affidati al loro governo. Quando una città si ribella o rifiuta il pagamento delle imposte, il re può domarla in due modi. Il primo e più mite consiste nel mantenere l'isola di Laputa sospesa sopra la città ribelle e le sue adiacenze, privando così il paese del sole e della pioggia e producendo malattie e siccità. Il secondo modo consiste nello scagliare giù dall'isola una quantità di pietroni, da cui gli ostinati abitanti non possono salvarsi se non rinchiudendosi nelle cantine, mentre i tetti delle loro case vanno in rovina. Qualora poi codesti cittadini persistano nella disobbedienza, il re può ricorrere al rimedio più energico di lasciar cadere l'isola a piombo sulla loro testa. Sistema eminentemente risolutivo, perché toglie di mezzo la città e gli abitanti. Tuttavia il re si serve di rado di questo sistema, né i ministri osano suggerirglielo, perché un atto così violento ecciterebbe l'odio delle popolazioni. E inoltre danneggerebbe gli stessi ministri, i possedimenti dei quali sono sulla terraferma, mentre Laputa è appannaggio del sovrano. Ma vi è ancora un più forte motivo per sconsigliare l'impiego di un così severo castigo senza assoluta necessità. Ed è il pericolo che la base dell'isola, benché formata da un diamante, come ho già detto, grosso 200 yards, possa essere danneggiata, cadendo sopra qualche roccia appuntita, come ce ne sono nella maggior parte delle città principali. Anzi, queste sono state costruite al riparo di grandi rocce appunto per guardarsi da un simile disastroso evento. Sicché un urto troppo brusco potrebbe schiantare il diamante, come potrebbe farlo scoppiare il calore dei fuochi della città, a guisa di quanto succede ai tubi di pietra o di mattoni dei nostri camini. Infine, se la città possedesse numerose guglie di campanili e grandi obelischi, la regale isola potrebbe nel cadere andare in pezzi. Tutto questo è ben noto a quelle popolazioni, le quali sanno anche benissimo fino a che punto possono spingere la loro ostinazione nella difesa dei propri interessi e della libertà. Sicché il re, anche quando è più sdegnato e risoluto di distruggere dalle fondamenta la città ribelle, fa calare la sua isola piano piano, per il timore, dice lui, di schiacciare il suo diletto popolo, ma in realtà perché non vuole mandare in pezzi il disco di diamante, rotto il quale, secondo l'opinione di quegli scienziati, la calamita non agirebbe più e l'isola cascherebbe sulla terra. Una legge fondamentale del regno vieta poi di lasciare il suolo dell'isola al re, ai suoi due figli maggiori e alla regina, finché è in età di partorire.